Benvenuti allora a tutti per l'incontro dei sabati della Mater Unitatis, l'incontro di gennaio. Sono, per chi fosse nuovo, gli incontri del sabato sono incontri su delle tematiche importanti della vita spirituale. E conoscono una buona partecipazione di pubblico, nel senso probabilmente il fatto che ci siano anche fatti di sabato in questo orario, questo aiuta. Sono tematiche, appunto, ho detto, importanti, fondamentali, ritengo, e quella di oggi ne è la dimostrazione, perché oggi andiamo a toccare un tema molto delicato. E vi assicuro che parlare di questa tematica non è facile. Ne sa qualcosa Papa Francesco? Nell'ultima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, non so se qualcuno l'ha letta, ma chi non l'avesse fatto vi inviterei a farlo, perché è un testo, secondo me, importantissimo. Fa delle affermazioni su questa tematica, sulla povertà e la ricchezza nel Vangelo, e viene subito accusato di marxismo. Gli è stato dato il marxista. Poi lui, in un'intervista a Tornielli sulla Stampa, dice: ma io non mi offendo, ho conosciuto marxisti molto buoni, e quindi per me tutto sommato è anche un complimento. Quindi non è questo il problema. Il problema è che l'America non, all'America non è andata giù questa cosa. Infatti, sulla stampa web del 2 gennaio scorso si legge che Kenneth Langone, fondatore della grande catena di negozi della casa de Home Depot, questo tipo è un cristiano cattolico molto ricco, si stima il suo patrimonio in qualcosa come 2 miliardi di dollari, e se l'è presa molto per quello che Francesco scrive nella sua esortazione apostolica, e dice a Timothy Dolan, che è il cardinale arcivescovo di New York, leggo testualmente cosa Langone dice a questo vescovo: Eminenza, questo è un ostacolo ulteriore di cui non abbiamo bisogno in questo momento. Gli americani sono tra i più generosi filantropi del mondo, ma devono essere approcciati nella maniera giusta. Si ottiene più col miele che con l'aceto. Come per dire, dica al suo Papa che queste cose non vanno dette, perché noi filantropi americani, tra l'altro questo ha dato 180 milioni di dollari per la ristrutturazione del St. Patrick di New York, noi possiamo, diamo anche molto, però essere accusati di capitalismo così nei termini in cui ne parla il Papa, questo mette a rischio la nostra filantropia. Cioè, il Papa, adesso non sto lì a leggere, ci sono dei se volete vi do anche i testi. Se avete da scrivere, i numeri che andrebbero letti su questa tematica sono 194, il 202, 203, 207, 270. Proprio nel 202 scrive il Papa: quante parole sono diventate scomode per questo sistema. Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, Dà fastidio che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Infatti, lui, una volta che ha finito questo testo, dall'America a qualcuno ha dato fastidio. Ne sa qualcosa David Turoldo, ve lo ricordate, padre David Turoldo? Si racconta, non è una leggenda, ma è così. Negli anni 50, una domenica, giovanissimo frate servita, padre Turoldo predica dal Duomo di Milano. Fa un'omelia fortissima contro la ricchezza. Il lunedì, giorno dopo, c'è una delegazione di borghesi, dell'alta borghesia milanese, dal cardinal Schuster, allora cardinale di Milano, per denunciare questo giovane prete che si permetteva di dire queste cose. Schuster si fa dare il testo da Turoldo, dice: ma cosa hai detto? Fammi vedere cosa hai detto. E scopre che non ha fatto altro che copia e incolla, a mano ovviamente, ha fatto un copia e incolla di un'omelia di Sant'Ambrogio. E allora Schuster dice: beh, a questo punto non posso farti niente perché è Ambrogio che parla, no? Ne sa qualcosa sulla difficoltà di parlare di questo tema, ne sa qualcosa Gesù di Nazareth. Perché? Perché nel Vangelo ci sono persone disposte anche a morire per lui. Ma quando Gesù dice: chi non lascerà tutti i suoi beni non potrà essere mio discepolo, allora cominciano a deriderlo, Luca 16,14, e andarsene, Matteo 19,21. Allora capite che il tema del denaro, il tema dei beni, è per il Nuovo Testamento una questione molto seria. Abbiamo visto il Papa, abbiamo visto alcuni personaggi, Gesù. Perché non è soltanto un tema importante, è un tema discriminante. Ci dice se l'essere cristiani ha a che fare con la vita o no. Perché pare che essere cristiani si risolva nell'osservanza di precetti, nelle preghiere, magari anche un po' di elemosine. Se qualcuno vuole anche un po' di morale familiare, morale sessuale. Ma quando si tocca la sfera patrimoniale, allora la fede pare essere un'altra cosa. Abbiamo messo nell'invito a questa giornata una bella frase di un padre gesuita, questo John Hughey, che dice: noi occidentali leggiamo il Vangelo come se non avessimo soldi e usiamo i soldi come se non conoscessimo il Vangelo. Cioè, sono due sfere totalmente diverse. Quindi nel cristianesimo, anche capaci di grandi osservanze, grandi atti anche di precettistica, no? Però poi il denaro me lo gestisco io, me lo guardo io, la mia sfera. La Chiesa negli ultimi anni, pensate soprattutto, era una frase che andava di voga soprattutto sotto, quando era presente la CEI Ruini, no? I valori non negoziabili del cristianesimo, che è già una frase assurda, cioè non ha senso come frase. Comunque, lui amava dire: ci sono valori non negoziabili. Mi fa sorridere perché è una dichiarazione di guerra questa frase. Comunque, e quali erano? L'inizio vita, quindi l'aborto, e il fine vita, l'eutanasia. Peccato che si perde tutto quello che c'era in mezzo della vita. Comunque si parlava tanto di famiglia, ma si parla ancora oggi, no? Di famiglia, di unione di fatto, di gay, morale sessuale, fino a rasentare il morboso. Peccato che di famiglia nei Vangeli non si parla mai. E sulla sessualità e sul matrimonio abbiamo tre parole di Gesù in tutto il Vangelo. Tre parole, tre detti di Gesù sulla morale sessuale e sulla famiglia. sulla famiglia, sul matrimonio. Se voi sfogliate i Vangeli, vi accorgete che sull'economia e sulla gestione dei beni Gesù parla una riga no e una riga sì. Sempre. È ossessionato su questa tematica Gesù. Solo il termine povertà, tra sostantivo e aggettivo, torna 40 volte nel Vangelo, in greco. 40 volte, solo questo. Senza, insomma, non possiamo fare le statistiche, ma provate a pensare al termine ricchezza, il termine cupidigia, avarizia, dono e dovere di dare. Traboccano le pagine evangeliche su questa tematica. E oggi non se ne parla quasi per nulla. Quindi per Gesù questo è un tema fondamentale. E Luca è talmente attaccato a questa tematica che dedica proprio un intero capitolo, il capitolo 16, a questa tematica. Perché Gesù ne parla così tanto? Vediamo qual è il background di tutto questo. Gesù si muove nella Palestina del suo tempo, tra il 27 e il 28 dopo Cristo. Cos'è la Palestina in quel tempo? Siamo sotto il dominio romano da circa 80 anni, perché Pompeo conquista Gerusalemme nel 60 a.C. Quindi abbiamo 80 anni di dominazione romana. Roma affida il controllo, siamo nell'epoca di Gesù, affida il controllo ad un folle di nome Erode, geniale per alcuni aspetti, folle per altri, alla cui morte, siamo nel 4 a.C., succedono i suoi tre figli che si spartiscono un po' la Palestina di quel tempo. Roma chiede alla Palestina un prelievo fiscale esorbitante. Ovviamente sono soldi da succhiare alle classi meno abbienti. Tenete conto che i procuratori di Palestina erano corrotti all'ennesima potenza. Pilato e così via, sono i procuratori. E cosa fanno? Devono, ovviamente, se Roma chiede 50, loro devono chiedere 70. Perché? Perché devono farsi la cresta sopra. Tenete conto poi che non sono i romani che vanno casa per casa a prendere i soldi, le tasse, cosa fanno? Mandano, li appaltano, e gli appaltatori devono farsi la cresta. Quindi se hanno chiesto, se chiedevano uno, Roma 50, chiedono 70, mettiamo 90. Ma gli appaltatori hanno bisogno di un braccio armato per andare a richiedere soldi. Quindi la polizia ovviamente ha bisogno anche lui di fare, anche lei, di fare un po' di cresta. Quindi da 50 che viene a chiesa a Roma devono pagare 100. Capite che la povera gente non ha soldi, quindi deve pagare in natura. Gli storici affermano che al tempo di Gesù il 90% di Galilei viveva sotto la soglia di povertà. 90%. Gesù è un galileo sotto la soglia di povertà. Gesù vede queste cose. Cioè, a volte noi pensiamo il Vangelo come disincarnato dall'epoca, dal contesto culturale, dal background culturale, storico, in cui si è vissuto, in cui è stato scritto. E cosa fanno? Non riescono a pagare, vendono i terreni. E ma se neanche il terreno basta per pagare, allora possono essere venduti l'uomo, il padrone di casa, moglie e figli come schiavi, oppure vanno messi in galera. Andate a leggervi l'episodio di Matteo 18, è quel brano in cui è sul perdono, no? Quell'operaio disonesto, in realtà, che deve far pagare. Lui è stato condonato i 10.000 talenti, quindi una cifra. Poi arriva, no? Uno gli deve 100 denari e dice: no, tu devi pagarmi, e se non puoi vai in galera. Quindi siamo in questo contesto, siamo in questo contesto. Ma la cosa migliore da fare per andare a capire qual è l'idea di Gesù su questa tematica è andare sui testi del Vangelo. Avete un foglietto, quasi tutti penso, tranne che io non ce l'ho però, quindi sarà meglio che qualcuno... Grazie. Sono più povero. Okay. Inizierei proprio con Luca 16:1-8, una parabola molto conosciuta, una parabola un po' strana, che però dice qualcosa per il nostro tema. Il numero 1, ve li ho numerati così, dico il numerino. Leggo. Diceva anche ai discepoli Gesù: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta, scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. E gli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Vediamo il contesto. C'è un padrone che ha un'azienda, un giorno decide di dare un'occhiata ai conti, chiama ovviamente il suo economo, l'amministratore, e gli dice: senti, ma c'è qualcosa che non va. Lo trova in fallo e dice: tu da oggi sei licenziato. Poteva farlo, non c'era ancora l'articolo 18. A questo punto il servitore si domanda: accidenti, adesso cosa posso fare per assicurarmi un futuro? Chiama i debitori del padrone e condona loro parte dei debiti dovuti al padrone. Delinquente due volte, se ha rubato la prima volta, adesso ruba la seconda. Il primo gli doveva 100 barili d'olio, siamo circa sui 2000 litri di olio. Gli fa un sconto del 50%. Secondo, aveva un debito di 100 misure di grano, più o meno 1200 litri di grano. Sconto del 20%. Il finale è sconcertante di questa parabola. Gesù, il padrone, cioè lui, loda, e il testo dice... l'odore disonesto perché aveva agito con scaltrezza, in greco c'è un'altra parola, comunque la furbizia. Gesù loda la furbizia dell'economo, la scaltrezza dell'economo. E questo che loda, non il fatto che sia ladro, ovviamente, ma la scaltrezza. La questione messa sul tappeto da Gesù è proprio questo: usare in modo furbo, scaltro, i beni del sistema. Con il denaro questo tale si fa degli amici che gli salveranno la vita, cioè lo accoglieranno presso di loro, presso la loro casa, poi vedremo cosa vuol dire. Gesù termina la parabola con questo invito: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, al versetto 9. Il versetto 13 è: non potete servire Dio e la ricchezza. Bisogna però, quello che avete sotto mano è la traduzione del 2008 della CEI. Non sempre le cose vanno meglio, nel senso che era meglio la traduzione precedente, perché faceva rimanere il termine ebraico o aramaico, che è mammona. Vi ricordate che il testo precedente diceva: non si può servire Dio e mammona. Ma cos'è sta mammona? È qui che è importante, e qui ci stiamo avvicinando. Cos'è mammona? Abbiamo fatto anche una slide per... Mammona è un termine di origine fenicia, ma Gesù la usa ovviamente in aramaico, e da cui poi l'ebraico. Mammona, provate a pensare che l'ebraico e l'aramaico è soltanto una lingua consonantica, non ha vocali. Prendiamo le consonanti di questa parola in ebraico, cosa ci rimane? Rimane una M e una N. Ora, questa radice di M e N, continuiamo ad usarla anche noi nella nostra liturgia, perché è rimasta. Ci abbiamo messo altre vocali. E che parola viene fuori? Amen. E quando noi diciamo Amen, cosa vogliamo dire? Sì. Mi fido. So in chi ho posto la mia fiducia. Questo è Amen. Quando facciamo la comunione diciamo Amen. Io so che comunicandomi, no, ricevo ciò di cui ho bisogno per vivere, in questo senso. Ecco allora, quindi qualcosa su cui si può fare affidamento, questa è mammona. Indica perciò un idolo in cui si pone la fiducia, perché dà certezza, sicurezza, stabilità economica, successo, potere. Allora Gesù dice di farsi furbi e dice: se hai accumulato, usa ora questo accumulo per far uscire dall'indigenza gli altri. Questi sono gli amici della parabola. Chi non è nel benessere. Procuratevi amici, abbiamo letto, con la ricchezza disonesta. Fatevi gli amici con la ricchezza di mammona, cioè voi pensate di usare questa mammona per giocarvi su questa la vostra sicurezza di vita. Fatevi furbi, fatevi scaltri, perché potete usare questa ricchezza per farvi degli amici. E gli amici chi sono? Abbiamo detto chi non sta nel benessere. Allora, chi è il furbo e lo scaltro per Gesù? Ovviamente è chi agisce per la vita. È furbo e scaltro chi si costruisce la vita. E la vita per Gesù sta soltanto, la vera vita, sta soltanto nel donare, nell'uscire da sé per far uscire dal malessere l'altro. Sarà stupido o stolto, in greco è proprio stolto, ma stolto vuol dire proprio scemo, stupido, chi accumula per sé. Perché? Perché chi accumula per sé si assicura soltanto la morte. Capite? Lo so che si fa fatica a entrare nella logica di Gesù, ma guardate che È fondamentale questo. Gesù, le cose che sta dicendo non sono un atto di accusa, ecco, lo dico fin dall'inizio della nostra relazione. Io spero che in tutto quello che diremo voi non respiriate nulla di moralistico, che non si sta facendo la morale. Parleremo di etica, ma è un'altra cosa. Qui non c'è morale o moralismo. Tutto quello che Gesù dice, abbiamo detto, che riempie le pagine su questa tematica, sono perché ci facciamo furbi, cioè perché possiamo scoprire in cosa consiste la vita vera, cioè la felicità, perché vedremo dopo che Dio ha soltanto un sogno, che l'uomo sia felice, sia realizzato, sia compiuto. Tutto quello che Gesù dice nell'ambito, diciamo, di economia, e ne parla tanto, abbiamo detto, è soltanto per metterci in guardia su come giocarci la vita. Su come giocarci la vita. E la vita, se te la giochi in una logica del dono, nell'uscire da te per accorgersi che c'è un mondo che non sta nel benessere, è questa la via della vita. C'è una parabola, e la trovate al numero 2, che dice qualcosa in questa linea. Fate attenzione, dice Gesù, tenetevi lontano da ogni cupidigia. Cupidigia è proprio questo, questa avidità, avidità, cupidigia, questa sete di avere e di potere, perché ovviamente l'avere va pari passo col potere. Ricco, tra l'altro, è una parola con un'etimologia longobarda che vuol dire proprio potente. Il ricco è potente. Per quello che tutti vogliono essere ricchi, perché tutti vogliono essere potenti. Perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. E questa è la grande fregatura, credere che la vita, la vita, quella che Giovanni chiama vita eterna, è vita eterna, che non vuol dire vita dopo la morte, vita eterna vuol dire vita felice, piena, compiuta, non sta in quello che possiedi, ma sta nel dare benessere a chi non ce l'ha. E questa è la vita eterna. Dice, il possesso, invece, l'accumulo è per la morte. Scrive, la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé, che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolerò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, tradotto, scemo, stupido, idiota, proprio il termine in greco è fortissimo. Questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Così è, cioè così è morto, vuole dire Gesù, chi accumula tesori. Afron in greco, stolto vuol dire proprio questo, stupido, idiota. Il possesso ti possiede, ti dà la morte. Ora, questo fatto che non è, stiamo attenti perché le parabole sono pericolosissime, se vanno intese male sono un disastro. Questo fattore che ha avuto, Gesù non è che dice perché ha fatto questo ragionamento e Dio l'ha punito e l'ha fatto morire quella notte stessa. La morte è proprio in questo accumulo, capite? E questo è lì che vuole portare Gesù. Oggi ti sarà chiesta la tua vita, oggi morirai, perché se entri in questa logica del possesso, tu sei un uomo morto. Non c'è nessuna punizione di Dio, eh? Dio non punisce i ricchi e non benedice i poveri. Guai. Ma e che se tu entri in questa mentalità sei possessato dal possesso,
è da questo che Gesù vuole metterci in allerta. Siamo fatti per il dono, perché amare vuol dire donare. La vita risiede lì. Perché? Perché lo vedremo dopo. Perché Dio è colui che dona. E Dio è la vita, è la fecondità. Ora, se vivi come Dio, avrai fecondità e vita. E se scopri che Dio è padre per te, tu sei figlio che tutto riceve e tutto dona. Perché la vita consiste in questi due movimenti: ricevere, donare, ricevere, donare, ricevere, donare. Noi viviamo perché respiriamo, e respirare è inspirare l'aria e donare l'aria. Se respiri soltanto, muori. Se accumuli aria, muori. Tu vivi perché ricevi doni. A una sorgente, se bevi soltanto, alla fine muori. La vita non sta nel prosciugare la sorgente, ma nel farne partecipi a chi sta morendo di sete. È lì che sta la vita. È lì che Gesù vuole portarci. Gesù ha appena detto queste cose: non potete mettere la vostra fiducia sia in Dio che nel denaro. Cioè Gesù dice, guardate che lo dice a noi, i farisei, dico, a cui parla, siamo noi. Perché i farisei ci sono tutti, ci sono sempre. Non potete mettere la vostra fiducia sia in Dio che nel denaro. Cioè Gesù dice, la figura, dice, non potete mettere, dovete scegliere in qualche modo, dovete scegliere a quale Dio affidarsi. E i farisei, quando sentirono questo, i farisei chi sono? Sono personaggi molto religiosi, erano la classe più religiosa al tempo di Gesù, quelli che osservavano tutto, andavano a messa tutte le domeniche al tempio, ma possiamo dire andavano a messa, siamo noi farisei, andavano a messa tutte le domeniche, si erano inventati 613 precetti perché pensavano che più precetti riuscivano a osservare più Dio li benediceva. 613, alcuni positivi, alcuni negativi, e loro erano contentissimi. Ma Gesù, quando dice queste cose, che non possono affidarsi a Dio, abbiamo detto che Mammona è un idolo a cui affidarsi. Gesù dice: decidetevi la vostra vita, chi la affidate, di chi vi fidate, di Dio che è padre, che non fa mancare nulla ai suoi figli, o a Mammona, cioè al potere, al denaro, al successo. A chi ti affidi? Non puoi. E i farisei dicono: è caro a te. Infatti il testo dice: lo deridevano. Pensate alla scena, gli ridono in faccia. Questi erano attaccati al denaro. Possiamo dire, tutto il giorno erano lì che cantavano i salmi e contavano i soldi. E non c'è molta differenza. Però per Gesù questa cosa è abominevole. È abominevole, dice il testo. Ridicolizzano Gesù e gli dicono: ma Gesù, dove vivi? Religione e denaro sono sempre andati bene insieme. La religione ha sempre avuto bisogno del denaro e il denaro ha sempre avuto bisogno della religione. Gesù sta parlando a noi. Non vi è alcun conflitto di interessi, anzi. In un libro dell'Antico Testamento, siamo nel secondo libro di Maccabei, al capitolo 3,
si legge: il Tempio di Gerusalemme possedeva un forziere, il tesoro, di una ricchezza incalcolabile, ancora prima di quello rodiano. Dice il testo: il tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense, tanto che l'ammontare delle somme era incalcolabile. Il potere religioso al tempo di Gesù, ma sempre, è riuscito a instillare negli uomini questa idea perversa che se tu dai del denaro all'istituzione religiosa, Dio chissà che avrà anche un po' un occhio di riguardo per te. Cioè che Dio avrebbe guardato con piacere e certamente ricambiato l'offerente con benedizione e protezione, in vita e in morte. Vi ho messo lì un testo tremendo, siamo al capitolo 12 di Marco, è il terzo brano per voi. Marco 12, 38 seguenti. Merita leggerlo. Gesù dice: guardatevi dagli scribi. Vi dicevo all'inizio che di morale sessuale Gesù parla due volte in tutti i quattro Evangeli. Vedete che Gesù, una pagina sì, una pagina no, parla di questione economica, di beni e di gestione patrimoniale. Poi noi abbiamo capovolto le cose perché oggi si parla soltanto di morale sessuale. Ma le cose non erano, nel Vangelo non sono così. Marco 12, 38. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Occhio, versetto 40. Divorano le case delle vedove, ostentano di fare lunghe preghiere. Poi, versetto 41. Sedutosi di fronte al tesoro del Tempio, e già è curioso che Gesù si mette lì davanti al tesoro, chissà cosa stava pensando. Poteva andare davanti al Santo dei Santi, no? Cioè, si mette davanti al tesoro. Un tesoro che aveva, deve essere veramente una cosa, tanto che dopo la distruzione del 70, del secondo tempio, del Tempio Erodiano, si è perso il tesoro, non si sa dove sia finito il tesoro del Tempio. Ancora oggi ci sono campagne archeologiche che vanno alla ricerca del tesoro, deve essere qualcosa di immenso. Si mette di fronte a questo tesoro e osservano come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati ai sei discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ora, io sono sicuro che la maggioranza di voi ha sempre letto questa parabola come per dire: guarda, Gesù prende questa donna come esempio. È così che bisogna fare, bisogna dare tutto, perché se diamo tutto poi il Signore penserà a te. Ma in questo contesto io credo che non sia così. Cioè, il contesto è chiarissimo. Questo è un terribile atto di accusa che Gesù sta facendo verso questi personaggi religiosi che hanno instillato quell'idea perversa di cui parlavamo prima, per cui adesso una povera donna, e tenete conto che una vedova, donna, senza denaro e selvaggina, è morta. Non possiamo pensare che Gesù lodi questa donna. È un atto di accusa verso chi ha fatto passare questa idea che dare denaro al Tempio, pensando di darlo a Dio, ma intanto venivano arricchite le classi sacerdotali, fosse un merito. Invece Gesù dice: no, divorano le case delle vedove. È il versetto precedente. Divorano le case delle vedove. Quindi dice: è finita, non pensate più a questa logica, perché Dio non è contento di questo. Al tempo di Lutero, siamo nel 1500, circolavano frasi come diventate famose, avete già sentite, diciamo un po',
hanno fatto un po' arrabbiare il monaco tedesco, leggermente, tanto che ha deciso di andarsene alla Chiesa Cattolica e ha iniziato il protestantesimo. Giravano frasi come queste: quando il soldino in cassa ribalta, l'anima via dal purgatorio salta. Oppure, quando il soldino cade nella cassetta, l'anima vola in cielo benedetta. Ora capite che Lutero dice: ma c'è qualcosa che non va, anche Gesù l'aveva detto, che c'era qualcosa che non andava. I farisei, abbiamo detto, ridevano di Gesù: ma come? No? Religione e ricchezza vanno d'accordo. Il Catechismo Tridentino, agli articoli 1471, 1479, 1498, in armonia con la bolla Unigenitus emessa dal Papa Clemente VI, il Concilio Tridentino siamo nel 500, il Clemente VI è nel 300, ma riprende queste idee, dice letteralmente, vi cito: le indulgenze sono la remissione davanti a Dio della pena temporale meritata per i peccati, già perdonata in quanto la colpa, che il fedele a determinate condizioni economiche acquista per se stesso o per i defunti, mediante il ministero della Chiesa, la quale, come dispensatrice della redenzione, distribuisce il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi. Ora, se non fosse un documento della Chiesa, ci sarebbe da sorridere. A determinate condizioni economiche. C'è solo un problema, che la questione delle indulgenze, Benedetto XVI ne ha ancora parlato. E anche questo Papa parlava di indulgenze a Copacabana durante i giovani. C'è qualcosa che non mi torna, ma questo non è un altro discorso. Religione e denaro sono sempre andate appunto molte d'accordo. Capite che i farisei di tutti i tempi, che sono molto ligi, attenti alle osservanze, alla precettistica, quando si tocca il discorso del denaro lo deridono. Ma non tocchiamo questo, no? E vi ho detto prima, il grande magnate americano, no? Ma dica al Papa che non dica queste cose, no? Ci disturba e noi non facciamo più l'elemosina, forse anche 180 milioni di dollari. La questione posta da Gesù è questa: se hai scoperto che Dio è amore, quindi Padre, vuol dire che si prende cura di te, che ti è fedele e non ti abbandonerà mai. Se sperimenti un Dio così, puoi fare affidamento, fondare la tua vita su di Lui. E l'altro, chi sarà? Sarà mio fratello, perché Dio ha solo figli. E se sono suoi figli e sono suo figlio, vuol dire che gli altri sono fratelli a cui rivolgersi e fare in modo che tutti siamo nel benessere. Perché la questione è questa per Gesù: che tutti i figli del Padre, tutti i figli del Padre, godano del medesimo benessere. Perché Dio non può pensare che qualcuno stia nel benessere e qualcuno nel malessere. E se io sono riuscito, se io nella mia fede mi affido a un Dio così, farò di tutto perché l'altro stia nel benessere, anche a costo che il mio benessere diminuisca un po'. Guardate che il mio rapporto con gli altri, con le cose, definisce qual è il mio rapporto con Dio. Non posso dire Dio e Padre se l'altro non è mio fratello. E non posso affidarmi alle cose e dire che Dio è Padre. Gesù ci mette alle strette nel Vangelo. Decidi da che parte stare. Ciò che Gesù dice nel Vangelo non è diventare poveri. La povertà è una maledizione. a meno che non sia povertà volontaria, ma questo è un altro discorso. Questa è una salvezza, la povertà volontaria, ma la povertà subita è una maledizione. Dio non vuole poveri e non vuole neanche che tu diventi povero, ma ciò che Dio desidera è che tu ti accorga che c'è qualcuno che lo è povero, e questo non è giusto, perché il sogno di Dio è il benessere di tutti i suoi figli, abbiamo detto. Quindi ciò che Gesù chiede nel Vangelo non è diventare poveri, ma abbassare il proprio tenore di vita per alzare quello di chi è nella povertà. Questo sì, abbassare il proprio tenore di vita. Il padre non può avere figli di serie A e figli di serie B. A proposito leggete questa frase di Ambrogio: tu ricco non dai del tuo al povero quando fai la carità, ma gli rendi del suo. Infatti la proprietà comune che è stata data in uso a tutti, tu solo la usi. Ma ci ritorneremo sopra questa cosa. C'è un personaggio, si chiama Donald Rumsfeld, ve lo ricordate? Donald Rumsfeld è stato segretario della difesa sotto due presidenti, Bush e Ford. Bush sotto Bush è quello che ha guidato la guerra nel Golfo. Rumsfeld al Washington Post scrisse questa cosa che è rimasta famosa, questa frase di Rumsfeld, ma la dice lunga, non solo sugli americani, sulla nostra concezione. Sarebbe vittoria se tutto il mondo accettasse che gli americani fossero liberi di continuare con il loro tenore di vita. E gli americani sono disposti a usare anche l'arma atomica se i loro interessi vitali, cioè il tenore di vita, saranno minacciati. È curioso, Vedete che tra Vangelo e mentalità mondana c'è qualcosa che stride. Cioè, il fatto è che non si è ovviamente più disposti ad abbassare il proprio tenore di vita per alzare quello degli altri. Anzi, siamo disposti a usare anche la bomba atomica se qualcuno attentasse al nostro tenore di vita. Dio ha un'altra idea, e questa idea che Dio ha, che abbiamo già cominciato a accennare, torna non soltanto nel Nuovo Testamento, ma in tutta la Scrittura. Se guardate il passo 4, guardate cosa dice Dio, siamo nel Deuteronomio, siamo quando c'è un popolo che si sta costruendo appunto come popolo di Yahweh, questo Dio che si prende cura, questo Dio che è provvidenza per tutti i suoi figli. Li sta introducendo in una terra nuova e dice loro: del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia nel bisogno, in una delle tue città, nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Bada bene che non entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il settimo anno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla, egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. 24, sempre Deuteronomio: non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra. Guardate che di una attualità, parola di Dio. e uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nelle tue città. Gli darà il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Questi sono i peccati da confessare. Ma vi assicuro che come prete, in 16 anni, non ho mai sentito una confessione su questi temi. Mai. Nessuno, infatti, qua siamo negli Atti, Atti degli Apostoli, capitolo 4, si sta costruendo la prima, si sta formando la prima comunità cristiana. E Luca scrive: nessuno fra loro, infatti, era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Questo è il sogno di Dio e questa era la Chiesa primitiva. Il sogno di Dio qual è allora? Nell'Antico, nel Nuovo Testamento e oggi? Che a fianco dell'impero egiziano, teniamoci in Deuteronomio, Gesù, Dio aveva questo, gli aveva questo sogno, c'è l'impero egiziano, incentrato sul potere, sull'avere e sul successo. Il sogno di Dio è che si costruisca una società, un sistema, chiamiamolo così, il sistema, altro, cioè un modo altro di concepire la vita. Dove non si è succubi di denaro, potere e successo. E ciò che si è realizzato nella Chiesa primitiva, raccontata negli Atti, abbiamo visto, questo è il sogno di Dio. Una città parallela, a fianco dell'impero che vive logiche disumane, in cui non vigesse la logica dell'accumulo, quindi di una ricchezza acquisita per sottrazione agli altri, perché la ricchezza è questa. Lo diremo dopo. La ricchezza è qualcosa, è un accumulo sottratto ad altri. Ma condivisione di ciò che è stato ricevuto attraverso la distribuzione. E questo è il sogno di Dio. Che tutti abbiano per una vita dignitosa, ma tutti. Ha provato Dio a formare un popolo così in terra, appena entrato in terra di Canaan, Deuteronomio. Ci ha provato, poi è fallita. Ci ha provato negli Atti, nella Chiesa primitiva, poi è fallita. Andatevi a leggere la prima lettera di Pietro, nel Nuovo Testamento. L'ho messa poi in bibliografia. Prima lettera di Pietro. E si vede come appunto Pietro dà delle indicazioni alle comunità cristiane che stavano nascendo nel primo secolo, siamo ovviamente appena siamo nell'epoca subapostolica. E dice una cosa importantissima. Prima Pietro 1:17 e 2:11. I cristiani nella lettera di Pietro vengono denominati in greco paroikoi. Abbiamo anche scritto. I cristiani vengono chiamati nella lettera di Pietro, in greco ovviamente, paroikoi. Letteralmente coloro che stanno fuori della casa. La casa è oikos in greco. Coloro che stanno fuori, ma la casa vuol dire non è che abitano fuori casa, in cortile. Ma vuol dire fuori da una mentalità, fuori dalla città, cioè abitavano nella città ma con una mentalità diversa. Questi sono i paroikoi. Ma vi viene in mente qualcosa? Cosa vi richiama la parola paroikoi? Parrocchiani, parrocchia, e questa è la parrocchia. La parrocchia, non so se nessuno me l'ha mai detto, ma parrocchia e parrocchiani vuol dire coloro che rifiutano la mentalità della città in cui sono immersi, perché sono immersi nella città, ma vivono in un altro modo, sono dei separati. Condividono tutto, le leggi, pagano le tasse, ma vivono con una mentalità altra. Questi sono i parrocchiani, questa è la parrocchia, cioè un luogo che vive in maniera altra, altra. E quelli da fuori dicono, ma chi siete? Ma perché vivete così? Se c'è tempo vi leggo poi un testo fondamentale, siamo nel secondo secolo, Lettera a Dioneto, che va letta. E purtroppo molti non sanno neanche cos'è la Lettera a Dioneto. La vediamo dopo. Cioè, capite cos'è la parrocchia? Cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere un faro luminoso per dire quelli vivono in maniera altra, come la primitiva comunità cristiana, dove non c'è nessun bisognoso, dove l'accumulo è una bestemmia. Voi capite che di fronte a queste cose qualcuno sorride, ma lo so, hanno deriso Gesù, hanno deriso Francesco quando ha detto queste cose nell'ultimo documento. E avanti così. Ma intanto viviamo nelle parrocchie noi, continuiamo ad andare a messa nelle parrocchie e continuiamo a prostituirci al sistema come tutti gli altri, ma intanto viviamo nelle parrocchie. Dio nel deserto, adesso non so se avevo messo il testo, c'è un passo, Esodo, è il vostro numero 7. Così fecero gli israeliti, siamo nel deserto, c'è bisogno, c'è fame, gli israeliti dicono, ok, tu sei padre, provvedi. Dio manda la manna è un pane, tipo un pane, ecco, no? Manda la manna e senti cosa dice, questa è strepitosa sta cosa, dice, ne raccolsero, la manna viene data a tutti, viene data, ne raccolsero chi molto chi poco, cioè ciascuno secondo il suo bisogno, si misurò con l'omer, un'unità di misura, colui che ne aveva presa di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva presa di meno non ne mancava, avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiare, quanto, fantastico questo, quanto ciascuno poteva mangiare. Poi Mosè disse loro, nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè, ovviamente. E alcuni ne conservavano fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì. Dio sta dicendo, io ti do ciò di cui hai bisogno, ma occhio, che ciò che viene accumulato, tutto quello che ti do, tu devi consumarlo entro questa sera, perché se tu l'accumuli marcirà. Perché? Ma perché domani mattina io non ne ho e torno a fidarmi di Dio che me la darà. Se io ho accumulato mammona, io di Dio, caro te, io ce l'ho, io non mi ricordo più di te che sei padre che mi dà la vita, io lo accumulo. Capite cos'è mammona? E ciò che ti fa dimenticare un padre provvidente che è padre di tutti. E intanto tu accumuli e dici, ma guardate che si è accumulato, si imputridisce. E loro non obbedirono, ovviamente, perché tengo per me il fattore, no? Di prima. Mi riempio i granai. E tu sei morto. Sei morto, ma perché? Perché accumulare vuol dire morire. Guardate che questa logica è passata nel Nuovo Testamento ogni volta che nella prima invocazione del Padre Nostro noi diciamo dacci oggi il nostro pane perché quotidiano? Per l'oggi. Cioè io chiedo a Dio il pane per l'oggi perché oggi si esaurirà e domani tornerò a chiedere a te Padre il pane per l'oggi. Perché se io ho il pane anche per domani di te io ti prendo soltanto come il Dio della messa domenicale. e basta. Il Dio idolo. Ma Dio è il Dio su cui ti puoi giocare la vita, è il Dio a cui ti puoi affidare. Dacci oggi, dacci, non è dammi, tra l'altro, è dacci perché è sempre una comunità di fratelli che prega, dacci, dai a noi il nostro pane per l'oggi, perché io domani non lavoro più e tornerò a chiedertelo. Matteo 6, 19, 21, il passo 8, è fantastico anche questo. Non accumulate il passo della manna e il vetro testamentario, Gesù lo fa proprio, e cosa dice in Matteo 6, 19? Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine, vedete? Consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Ho letto oggi sulla stampa che hanno rubato una casa di Vidal, il giocatore della Juve, quindi sì, tantissimo. A Moncalier. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ed è Gesù fa propria questa mentalità. Vi ho messo lì poi un testo, quello di Del Ricco e Polone, che non abbiamo tempo di leggere, ma poi ve lo leggete per conto suo, un testo importantissimo. Questo povero Lazzaro è Del Ricco e Polone. Gesù, e se guarda caso siamo al capitolo 16, Luca, abbiamo detto, dedica un capitolo intero a questa cosa, a questo rapporto. E Gesù inventa questa splendida parabola di un ricco che passa, dice, mangiava lautamente tutti i giorni. Cioè Gesù racconta questa parabola sapendo che il 90% dei suoi concittadini era sotto la soglia della povertà. Abbiamo detto prima, il 90% dei Galilei al tempo di Gesù era sotto la soglia di povertà. E Gesù dice, guarda qua, c'è uno che mangia tutti i giorni e veste di vesti splendide. Tenete conto che non viene chiamato per nome. È significativo questo. Questo qui non ha nome. Sto personaggio, Lazzaro ha un nome, il poveraccio che sta alla sua porta, ma lui non ha nome. È bello questo, Ditemi se non è vero, perché non ha nome? Perché lui viene definito da ciò che mangia e come veste. Ditemi se non è vero che nella cultura odierna noi affidiamo al vestito, all'auto, allo status symbol, la nostra identità. Noi siamo quello che vestiamo, noi siamo quello che guidiamo, noi siamo quello dove abitiamo. Affidiamo alle cose il compito di definirci. È un po' triste questo. La psicologia riguardo è chiarissima. Più una persona è nuda interiormente, cioè vive una profonda povertà interiore, più ha bisogno di segni esteriori per presentarsi al mondo e dire chi è. Molto spesso i cavalli dell'auto sono direttamente proporzionali alla povertà interiore del conducente. Questo lo dice la psicologia. Il Papa sta usando una utilitaria. Non sarà un caso, penso. Sarebbe bello fare una lezione, ma non possiamo fare una lezione di questo testo, è un testo splendido, ma tenetelo, leggetelo per conto vostro, poi chissà che nasca un'altra occasione per approfondire questi testi. E a un certo punto, verso la fine, Gesù dice, questo qua dice, ma Lazzaro, questo è Polone, dice ad Abramo, cioè Dio, ma manda Abramo da mio fratello, dai miei fratelli, per dire che si facciano furbi, no? Che passano dalla stoltezza alla furbizia, che gestiscono i beni in maniera diversa. Lui dice, ma no, non è possibile. Neanche se vedessero un morto risuscitato crederebbero, no? Hanno Mosè e i profeti, dice Dio. Leggano loro. Cosa vuol dire Mosè e i profeti? Vuol dire Antico Testamento. Vuol dire che nell'Antico Testamento ci sono già tutte quella logica di Dio che basta fare propria, cioè entrare in questa logica di Dio. E vi ho messo lì due testi, una di Isaia 58. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Amos 8, anche il libro di Amos, torna tantissimo su queste cose, leggetelo, il brano 11. È molto interessante che siamo in Luca e Luca in questo capitolo parla di fa venire fuori questa idea, dice manda un risorto a casa dei miei fratelli, vedrai come si converte. Lui dice ma no, cioè la questione non è vedere un risuscitato che farà convertire, ma è convertendosi che si ha la vita risuscitata. Capite che è diverso. Cosa sta dicendo Luca, ma Gesù in Luca? Sta dicendo una cosa fondamentale, che se tu cambi testa, se entri in questa mentalità evangelica, se entri in questa logica del dono, del far uscire dal malessere per portare al benessere l'altro, tu hai la vita risuscitata. Questo vuol dire vivere da risorti. Vi ricordate Luca 24, siamo nell'episodio dei discepoli di Emmaus. Allo spezzare il pane e nel dare il pane si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero risorto. Ecco dove sta la resurrezione, nell'atto di spezzare il pane e condividere. E quando tu spezzi il pane quotidiano e lo doni ai fratelli, lì hai... Fai esperienza di Cristo risorto e vivi da risorto. È lì che fai esperienza del Dio vivo, del Dio risorto per te. Vive da risorto chi fa risorgere gli altri. Ma ve l'ho fatto mettere anche nel passo 12. Questo passo di Giovanni che è una bomba. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Vedete che la logica è sempre uguale. Passare dalla morte alla vita vuol dire essere risorti. Quindi noi sappiamo di vivere da risorti perché amiamo i fratelli. E una vita risorta sta nella condivisione. C'è questo passo degli Atti che è fantastico. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Versetto 34. Nessuno infatti tra loro era bisognoso. Vedete, Luca mette anche negli Atti, perché gli Atti è di Luca, mette in relazione resurrezione e bisogno. Proclamavano con forza la resurrezione di Gesù. In che modo? Infatti nessuno era tra loro bisognoso. Una comunità parrocchiale, cioè un mondo, un sistema dove non c'è nessuno che ha bisogno, dove tutti sono nel benessere, lì quella è la più grande proclamazione della resurrezione di Gesù. E questo vuol dire vivere da risorte. Proclamiamo la tua morte, diciamo nella messa, la tua risurrezione, a voce, nella liturgia, facendo la comunione, è lì che proclamiamo risorto Cristo, o perché il nostro prenderci cura degli altri li ha fatti risorgere, li ha tolti dall'ombra, dall'indignità, dal fango e li ha fatti riemergere. E questa è la risurrezione nei Vangeli. viviamo da risorti in quel momento. C'è un passo molto bello, Atti 5, non so se l'avete, sì, fa sorridere un pochino, no? Nella sua tragicità. Dice un uomo siamo negli Atti degli Apostoli, siamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, capitolo 5. Un uomo di nome Anania con sua moglie Saffira vendette un terreno e tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, abbiamo detto che mettevano tutto in comune. E invece questi dicono: ma senti, teniamoci qualcosa che non si sa mai, non si sa mai. Questo non si sa mai. Quindi una parte se la tengono, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: ai ai, Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte ricavato del campo? Prima di venderlo non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò, morì. Occhio, non dobbiamo pensare che Dio l'ha punito, È uno spirare teologico, possiamo dire, non è morto fisicamente, ovviamente, questo qui, È morto come il fattore di prima. Ciò che è trattenuto va perduto, è per la morte. Questa è la logica in cui vuole introdurci Cristo. Ciò che è donato è moltiplicato. In vita, ti fa risorgere. Come va? Perché vi ho detto che Papa Francesco, Turoldo, Gesù ha fallito su queste cose? Perché ho messo le spalle anch'io, ho detto vabbè, tanto sono rimasto di fallimentare loro, sarò fallimentare anch'io oggi, ma io sono dell'idea che almeno una volta queste cose, ogni tanto, vanno dette, poi da stasera torniamo pure come prima, ma almeno sapere che nel Vangelo ci sono queste cose, penso che... Io passerei alla seconda parte, ce la fate a seguirmi, perché se facciamo pausa è tardi e non ce la facciamo più. Sono cose leggere, quindi... Allora, Zanotelli, Alex Zanotelli, ha scritto un libretto, trovate in bibliografia, che dice un po' queste cose, Soldi Evangelio, Zanotelli lo conoscete, è un altro che non ha nulla da perdere e dice un po' quello che da una vita lo dice. A un certo punto in questo libretto dice una cosa importante, sentite cosa dice: ad una donna che prende la pillola, io, secondo l'insegnamento dell'Umane Vitae, è un'enciclica, l'ultima enciclica di Paolo VI, scritta nel 68, in base a questa enciclica io devo negarle la comunione. Questa è la prassi della Chiesa: se una donna viene a confessarsi e prende la pillola, io devo negarle la comunione. Ad un uomo che tiene miliardi in banca, mentre c'è gente che muore di fame, lui può fare tranquillamente la comunione, perché tanto quei soldi sono suoi. Come cristiani stiamo tradendo il Vangelo e lo dico con grande sofferenza. Nella mentalità, parliamo da paroicoi, cioè parliamo da cristiani che vivono idealmente, dovrebbero vivere in un altro sistema. Il problema è che subito dopo gli Atti, vedete già Anania e Saffira, cioè al capitolo 4 veniva detto una cosa, al capitolo 5 hanno già fregato, no? Cioè è già successo, per dire che c'è un'utopia in fondo, una grande idea a cui tendere. Poi vedremo che il grande rischio è quello proprio di non tendere neanche più, ma di immedesimarci proprio nel contesto in cui ci stiamo. Stiamo molto bene in questo mondo, tutto sommato. E qual è la logica che vige in questo mondo, in questo sistema? Zanattelli lo chiama, lui vive a Napoli, e dice, o sistema, lo chiamano, o sistema. Cosa dice? La funzione della ricchezza è quella di generare altra ricchezza. Cioè la logica che vige nel mondo, da sempre in realtà, ma oggi più che mai, è questa. Se ho, è per avere ancora di più. Ora, tutto quello che abbiamo detto, e questo è il peccato secondo il Vangelo, e questa la ricchezza è intesa in questo senso, che è la morte per Gesù, e la ricchezza fine a se stessa. Gesù non ce l'ha con i ricchi, anche se dice guai a voi ricchi, ma ce l'ha con una ricchezza fine a se stessa. E l'accumulo per l'accumulo. Perché abbiamo detto che l'accumulo, come la manna, fa marcire. Fa marcire non soltanto l'accumulato, ma anche chi accumula. E ti fa morire. Matteo 5,13. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perdesse il sapore, che cosa lo si potrà rendere salata? A null'altro serve ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Oppure Matteo 16, quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria vita? Capite? È da questa logica che Gesù vuole salvarci, nella quale siamo dentro fino al collo. Allora, che cosa fare concretamente? C'è un... non so se avete sentito parlare di un grande teologo morale, un grande moralista, è mancato tra l'altro agosto scorso, agosto del 2013, si chiama Enrico Chiavacci, che ha scritto parecchio, poi vi indico un testo. Enrico Chiavacci è stato un grande moralista, non molto ascoltato, una voce un po' fuori dal coro, appunto perché diceva cose mentre tutti andavano in una direzione, quindi mentre Ruini batteva sui i valori non negoziabili, aborto e eutanasia, lui diceva, ma guardiamo un po', tra l'inizio e la fine c'è anche qualcosa in mezzo, no? Proviamo a occuparci anche un po' della vita quotidiana. E allora lui ha scritto molto sull'etica sociale, etica sociale. E dice, ecco, Chiavacci propone due precetti generali. Queste sono proprio indicazioni molto, ovviamente poi adesso le guardiamo, due precetti fondamentali, che so che potranno stupire, ma abbiamo detto che il Vangelo è questo. Primo precetto generale, cerca di non arricchirti. In che modo? Attraverso alcuni divieti etici che dobbiamo imporci, non è che Dio ce li impone, per vivere, per avere la vita in pienezza, ovviamente. Divieto di ogni attività economica di tipo speculativo. L'avete scritto qui. Ad esempio, giocare in borsa, con la variante della speculazione valutaria e ogni forma di speculazione che determini attività di compravendita. Comprare terreni che saranno valorizzati in un prossimo futuro da opere pubbliche, comprare beni di cui si prevede un futuro rialzo di prezzi o di domanda, o peggio ancora, causare tale rialzo di prezzi di domanda. La malizia morale qui è il danno al prossimo, ovviamente, ma anzitutto la ricerca pura di ulteriore ricchezza. L'attività economica di tipo speculativo è aumentare la mia ricchezza senza il benessere di nessuno. E questo è un peccato. apro una parentesi, peccato, io non vorrei mai usare questa parola perché lo so che è aggravata da 2000 anni purtroppo di disastri, ma questo è per la morte, cioè questo è per la disfatta, per la consumazione dell'essere, il peccato è questo, ci fa male. Arricchirsi per arricchirsi. Secondo divieto, divieto di contratto aleatorio, ogni forma di gioco di azzardo, ad esempio, di rischi di una somma con il solo scopo di vederla ritornare moltiplicata senza che ciò implica un'attività lavorativa. Questa è pura ricerca di ricchezza ulteriore. Esempi, lotterie, lotto, totocalcio, casinò, gratta e vinci. Ora, che il fatto che tutto questo abbia il placito dello Stato non toglie la malizia di questi gesti. Che poi lo Stato, sappiamo, dovrebbe, speriamo, girarle per il bene della... è un'altra cosa. Ma rimane la malizia in sé. Tu fai tutto questo con il solo scopo di aumentare la tua ricchezza. Apriamo una parentesi. In Italia oggi si contano oltre 800.000 persone dipendenti da gioco d'azzardo, quasi 2 milioni di persone a rischio. Il fatturato legale si aggira sui 79,9 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti 10 miliardi di quello illegale. Siamo il primo posto in Europa per gioco d'azzardo, tra i primi nel mondo, 3 spot su 10 un invito al gioco d'azzardo. Tenete conto che buona parte di questo gioco è in mano alle mafie. Terzo divieto, divieto di attività esclusivamente finanziarie. Terzo, dovere di controllo dei propri investimenti. Dove vanno a finire i miei risparmi? Ma di questo ne parleremo dopo. Secondo precetto generale, così, mosso da Chiavacci. Se hai la ricchezza, quella che veniva chiamata mammona, la ricchezza disonesta, hai per dare. Cioè, in una logica nuova, in una logica evangelica, se hai, hai per dare. È la parabola di prima, eh? È la parabola del che abbiamo letto prima, comunque, più in mente la citazione. Ciò che è trattenuto è perduto in termini di valore di vita, ciò che è donato è per la vita. Abbiamo detto che il Vangelo è chiarissimo su questo punto. Al versetto 17 vi ho messo un brano che è di una portata incredibile. Gesù se la prende con i farisei, sempre, ma i farisei di sempre. E dice, allora il Signore disse a questi: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, torna questo stolti, idioti. Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto forse anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro. In greco sarebbe quello che è sul piatto, ed ecco per voi tutto sarà puro. Date, purtroppo anche la nuova traduzione continua a usare elemosina, ma elemosina, per noi elemosina sono i soldini che diamo al lavavetri, ma elemosina è proprio l'opera, un'azione grossa, proprio del dare, dare parte del sé all'altro, è proprio un'opera di dell'amore nel Vangelo, l'elemosina, ha una portata fondamentale l'elemosina, non è il rimasuglio. Guardate, e tutto per voi sarà puro. Guardate che in questo versetto Gesù ci sta dicendo qual è l'unico modo per essere puri di fronte a Dio. Donare ciò che sta sul pianto. Ditemi se non è vero che per spostare l'attenzione, sempre quel rapporto religione e ricchezza, il cristianesimo in alcune epoche storiche ha spostato appunto l'attenzione facendoci credere che la purezza stia nell'ambito sessuale. Si usava, e ancora oggi si usa, purezza riguardo proprio l'ambito sessuale. Qualcuno viene ancora a confessarsi e dire sottovoce, perché chissà, perché alcuni peccati sono sottovoce: ho peccato contro la purezza. Allora tu speri che poi ti dica: stavo strappando un assegno a 7 cifre, ma mi sono trattenuto, vabbè. E invece no. Poi la masturbazione, sono queste cose qua. Tenete conto, apro una parentesi, che nel catechismo della Chiesa Cattolica la masturbazione è ritenuta un peccato mortale. Ma queste cose qua non rientrano nei peccati mortali, secondo il catechismo. Cioè, capite che c'è qualcosa che non va, vale. Ci siamo persi qualcosa per strada. Ora, se un cristiano, chi gestisce, chi ha anche incarichi imprenditoriali, chi mi venga a dire la sua vita sessuale, a me sinceramente no. Perché non possiamo pensare che tutta la malizia, noi nel abbiamo studiato a scuola. Questo valeva fino, ma ancora dopo, parecchio dopo il concilio, se voi entrate in una biblioteca, in un seminario, troverete scaffali e scaffali di etica sessuale, di morale sessuale. Sono stati scritti tomi su questa tematica. Ma di etica economica, sociale, adesso la dottrina sociale della Chiesa sta recuperando molto grazie agli ultimi pontefici, ma voi non trovate pochissima letteratura su quella tematica, pochissima, e abbiamo riempito scaffali di etica sessuale. Cioè, io non ho la soluzione, dico soltanto che c'è qualcosa che non è andato, ci siamo persi qualcosa per strada. Poi ci sono stati dei profeti ogni tanto che sono emersi fuori e hanno denunciato certe cose. Poi vi dirò anche dove trovarle queste cose. Ma purezza, questa è la purezza secondo il Vangelo. La purezza è questo. Essere puri e togliere dal fango chi vi è immerso fino al collo. Questo ti rende puro. E abbassare il proprio stile di vita per alzare quello degli altri. E nelle beatitudini Gesù dice che i puri di cuore vedranno Dio. Vedranno Dio. Matteo 25 dice infatti: quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Paolo è famoso, San Paolo, nelle sue lettere, è famoso per i suoi elenchi, no? In tantissime lettere comincia a fare elenchi su elenchi. Perché li fa? Perché dice: chi si comporta così o non si comporta così è nel regno, cioè è, possiamo dire, è in Dio, è nella logica di Dio, oppure chi non li fa è fuori dalla... Tra questi elenchi c'è un termine in greco, che viene tradotto poi in maniera diversa nelle varie traduzioni, che è pleonexia, che vuol dire avidità, avarizia, ricerca di sempre maggior ricchezza e ripugnanza o rifiuto di dare del proprio. Questa è una bella, diciamo, definizione del termine. Viene tradotto con avidità o avarizia, ma quello che ci sta dietro è proprio questa ricerca sempre di maggior ricchezza per la maggior ricchezza, vedere accumulato e ingigantito i propri granari, e ripugnanza o rifiuto di dare del proprio. Ebbene, nella tradizione morale, di questi elenchi, dice sempre Chiavacci, si è sempre ricordato con grande insistenza solo quelli riguardo alla sfera sessuale. Infatti in questi elenchi mette anche peccati, diciamo, riguardo alla sfera sessuale, e si batteva sempre su questi, lasciando perdere avidità e avarizia. No. Ma perché? Ma è normale. Perché un Innocenzo III non avrebbe mai potuto dire queste cose quando il Papa di San Francesco. Non poteva, perché era talmente immerso in questo mondo che non poteva darsi la zappa sui piedi. Allora Dio cosa fa? Suscita un Francesco che inizia a vivere in maniera paroicoi, cioè fuori. Io non ci sto, dice, io non ci sto. Quello che è tuo te lo do, dà al padre i propri vestiti e si presenta nudo. Inizia un'epoca nuova per la Chiesa. E avanti così. Fortunatamente i profeti vengono fuori. E cosa fanno i profeti? Riportano all'autentico messaggio del Vangelo. Poi vengono cazziati, vengono tappate le ali, tappate la bocca. Ma questo è il destino del profeta. Giovanni Battista ha avuto la testa tagliata. Ma se viene tagliata la testa a Giovanni Battista, è la voce che cessa, non la parola. La parola continua. Tu puoi tagliare le gole a tutti quelli che vuoi, ma la parola continua a passare, perché è parola di Dio, non è parola di voi. Chiavacci fa rientrare qui, sempre in quella, questa era una parentesi, in questi doveri, ad esempio, il dovere di pagare le tasse. Occhio che pagare le tasse non è primariamente obbedire a un dettame dello Stato, non si fa per obbedire allo Stato. Ma è proprio in questa logica evangelica. Ciò che hai lo condividi con tutti. Ovvero è il primo modo di adempiere al dovere del dare. Si stima che le imposte sottratte all'erario italiano siano nell'ordine di 181 miliardi di euro l'anno, cioè il 24% dell'intero gettito fiscale. Siamo al terzo posto al mondo per evasione fiscale. Prima di noi c'è la Turchia e il Messico. L'avere di più per avere di più, e questo abbiamo detto per il Vangelo, il peccato più grave, è il peccato di avidità, pleonezia. Qual è la questione allora? È quella della felicità, abbiamo detto. Della felicità. Dio vuole soltanto figli felici, ma li vuole tutti felici. Non qualcuno felice a scapito degli altri. Perché l'accumulo vuol dire che tu hai tolto qualcosa a qualcun altro. Ciò che hai è perché l'hai tolto a qualcun altro. Gesù dice che la ricchezza è disonesta, poi puoi farne un uso buono, donandola. Ambrogio diceva quello prima. La questione della felicità sta nel costruire il regno, ovvero una logica di vita nuova che crea benessere per tutti. C'è un passo che vi ho messo lì, è il vostro 19, che è proprio quello di questo cantico della provvidenza di Gesù, Matteo 6. Ma teniamoci, ve lo leggete poi con calma per conto vostro, ma teniamoci in questa logica in questo contesto, perché stiamo andando verso il a una lettura dell'oggi, ecco. Chi è Lazzaro? Abbiamo detto che Lazzaro è quel povero disgraziato che stava alla porta dell'Epulone. Tra l'altro, non potevamo fermarci, ma recupero questa idea. Non è che fosse cattivo l'Epulone, che mangiava tutti i giorni lautamente e vestiva di bisso. Bisso è un tessuto preziosissimo. Non è questo, non è cattivo, non si dice. Soltanto la CEI è riuscita a mettere come titolo di quel brano il cattivo Epulone. Ma non è cattivo, cosa vuol dire? Gesù non interessa dare una valenza morale, no? È soltanto uno che non si è accorto che per una vita c'era un disgraziato alla sua porta, e questo è il male. Cioè Dio, abbiamo detto, non condanna chi ha, condanna chi ha ma non dà. Condanna è brutto, cioè non condanna, Dio non condanna, ma denuncia non quello che ha, ma se hai e non dai. Quindi questo Epulone non si è accorto che per una vita c'era uno piagato, povero alla sua porta. E non accorgersi. Come oggi non ci accorgiamo che 3 milioni di esseri umani vivono con 2,5 dollari al giorno. E 1 miliardo di persone con 1,25 dollari al giorno. Questi sono gli Epuloni che siamo noi. Che non ci accorgiamo che fuori dalla nostra porta, perché ormai viviamo in un villaggio globale e quindi non c'è più scusa per nessuno, e poi l'ignorare non scusa, che abbiamo 3 milioni di esseri umani che vivono con 2,5 dollari al giorno e 1 miliardo con 1,25. La Banca Mondiale afferma che 380 milioni di africani vivono con meno di 75 centesimi di euro pro capita al giorno. 380 milioni di africani, 0,75 euro al giorno. Guardate quanto costano le vacche in giro per il mondo, al giorno. Cioè, quanto hanno a disposizione le vacche. Una vacca europea gode di 2,50 di euro al giorno, una americana 5 dollari al giorno, una giapponese 7 euro al giorno. 380 milioni di africani hanno 0,75%, cioè 0,75 euro al giorno. Ora, se Gesù ha inventato la parabola del ricco Epulone con la porta, il povero Lazzaro, perché viveva in quel contesto sociale, il 90% dei Galilei erano sotto la soglia di povertà, oggi quel passo può dirci qualcosa. Il 20% della popolazione globale consuma l'80% delle risorse. Il 20%, l'80%. E la questione è che non è che manca il cibo. Le statistiche, le ultime, dicono che vengono prodotti beni, prodotti che potrebbero sfamare 12 miliardi di persone. 12 miliardi di persone possono essere sfamate. Il problema è che qualcuno mangia di più. E noi oggi abbiamo 1 miliardo di obesi e 1 miliardo di affamati. Negli ultimi anni si è innescato un sistema che va sotto il nome di finanzcapitalismo. Questa è una frase, un termine che penso che abbia inventato lui, non so. Un sociologo, non è un economista, ma un grande sociologo italiano, si chiama Luciano Gallino. Luciano Gallino, tra l'altro è in bibliografia il suo libro, è un sociologo anziano del 28, mi sembra. E qual è lo scopo? Oggi vige il finanzcapitalismo. Suo fine, il fine del finanzcapitalismo è massimizzare e accumulare, sotto forma di capitale, insieme di potere, il valore estraibile sia del maggior numero di esseri umani, sia dagli ecosistemi. È il discorso di prima. Cioè estrarre il più possibile senza volgerlo ad un bene. E questa è la logica in cui siamo immersi oggi. Questa è la finanza oggi, in pratica. E vi ho messo lì due termini, la slide precedente. Ora, il finanzcapitalismo ha una parola d'ordine che la definisce molto bene, estrarre valore. Mentre nell'ordine precedente, che era proprio dal dopoguerra fino a poco tempo, a pochi decenni fa, la parola d'ordine, il capitolo del capitalismo industriale, produrre valore, che è un'altra cosa. Cosa vuol dire estrarre valore? Generare ritorni esclusivamente per l'azionista. Si estrae solo valore quando invece si specula sui prezzi delle case, dei prodotti alimentari, agricoli, sui beni energetici come il petrolio e il gas, e si ostacola l'uso di energie alternative. Si specula sul valore quando servizi essenziali come l'assistenza sanitaria, la pubblica istruzione, l'indennità di disoccupazione, la previdenza sociale, l'accesso alle risorse culturali, la difesa dell'ambiente naturale escono dal circuito del welfare di Stato. Cioè, si estrae valore soltanto per pochi, per pochissimi, per l'azionista. Produrre valore, invece, è un'altra cosa. Si produce valore quando si mettono in campo meccanismi generativi di beni materiali e immateriali, quando si costruiscono case, quando si realizzano nuove forme energetiche, quando si offrono servizi, oppure quando si inventano nuove medicine, macchinari, migliori per produrre dei beni. Oggi viviamo proprio, ma lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dica, poi non sono uno che si intende di finanza, ma intuisco e qua dirige qualcosa, ne parlavo con qualcuno nei giorni scorsi quando mangiavo un po' queste cose. Bisogna creare, e lo dico alla fine, bisogna creare dei luoghi, perché mancano i luoghi dove poter approfondire queste cose, almeno parlarne. Tra cristiani non possiamo fare finta che tutto ci vada bene. C'è qualcosa che non gira. Oggi siamo immersi in un sistema che produce denaro per produrre denaro, sistema basato sull'azzardo morale, sulle responsabilità del capitale, sul debito che genera debito. È quella che viene chiamata finanza creativa, no? E cosa ha prodotto la finanza creativa? La crisi che stiamo vivendo, che ha portato a quella bolla speculativa che si aggira, secondo gli esperti, sul milione di miliardi di dollari. Abbiamo vissuto una bolla speculativa di un milione di miliardi di dollari, quando il PIL mondiale si aggira sui 60 mila miliardi di dollari. Capite che una cosa è la finanza, con i suoi numeri, è una cosa. E la slide successiva? È la realtà, è l'economia reale. Ormai c'è una dicotomia insanabile. Sono due strade che stanno percorrendo percorsi diversi. Allora, cosa fare concretamente? Cioè, uscito di qua, cosa posso fare? Perché poi alla fine bisogna dare delle indicazioni. È quello che dice anche Zanotelli. Beh, anzitutto si può fare qualcosa da soli, come singoli, e qualcosa come parroicoi, come sistema alternativo, chiamiamola parrocchia, chiamiamola gruppo di amici, chiamiamolo chi crede in certe cose. Non so chi, ma qualcosa da fare assieme, qualcosa da fare da soli. Cosa si può fare assieme? Promuovere commissioni etiche per vigilare sulle operazioni bancarie. invitare tutti al dovere morale di pagare le tasse, ritirare i nostri soldi da tutte le banche commerciali dedite a fare profitti sui mercati internazionali, investire i nostri soldi in attività di utilità sociale e ambientale, rifiutandoci di fare soldi con i soldi, collocare i risparmi in cooperative locali o nelle banche di credito cooperativo, privilegiare le banca etica, le MAG, mutue autogestione o le cooperative finanziarie. Cosa sono le MAG? È un qualcosa che, non so se ne avete sentito parlare, è importante. Sono società cooperative costituite da persone fisiche e giuridiche che svolgono attività finanziarie per sostenere l'economia solidale, i sistemi di produzione, scambi innovativi ed ecocompatibili e integrazione sociale. Una MAG raccoglie capitale tra i soci per finanziare iniziative economiche autogestite. C'è una MAG anche a Torino, la MAG 4, c'è un sito, che poi vi lascio la sitografia, che voi andate in questo sito e vi spiega cos'è una MAG. Cioè qualcuno che si è accorto di cosa sta succedendo e dice forse è possibile, ma da soli è difficile, allora mettiamoci insieme. Rifiutare donazioni che provengono da speculazioni finanziarie, soprattutto sul cibo. A livello personale, cosa si può fare? Chiedersi a chi affido i miei risparmi. Anzitutto, in quale banca ho depositato i miei risparmi? Chiedersi, ad esempio, se la mia banca è una banca armata, cioè investe in armi. Vi farò poi vedere un PDF, perché il Ministero del Tesoro, delle Finanze, ha il dovere ogni anno di fare la statistica delle banche che commerciano in armi e fa passare in rassegna tutte le banche italiane o comunque partecipate qui in Italia, e ognuno va a vedere la sua banca. Ora, se la sua banca commercia in armi, investe in armi, quindi con tutto quello che ne deriva, ovviamente, quindi paesi in guerra, cosa fai? Puoi toglierla e metterla in alcune banche che non commerciano in armi. E voi dite, ma ce ne sono? E questo è il problema. Se hai filiali, se quella banca ha filiali in qualche paradiso fiscale, se partecipa al grande casino della speculazione finanziaria, se ottiene profitti da derivati o altri pacchetti tossici. Apriamo gli occhi, apriamo gli occhi. Guardiamo il PDF. È un po' piccolo, non si vede. Te lo mando via mail. Comunque, vi dico io, a guidare la classifica, questi sono i dati del 2012, sono i più aggiornati. Noi abbiamo il gruppo francese BNP Paribas ha oltre 1.050 milioni di euro in transizioni, appunto come commercio, come commercio in armi. Poi c'è la partecipata, pari basso Corsa d'Italia, con 942 milioni di euro, pari al 34%, la controllata Banca Nazionale del Lavoro, la BNL, ne ha svolti per oltre 108 milioni di euro. Al secondo posto, quindi la BNP Paribas, al secondo posto si conferma il colosso tedesco Deutsche Bank, che ha assunto operazioni per oltre 743 milioni di euro, il 26,9%. Al terzo posto, delle banche italiane che investono, quindi i nostri risparmi,
in questo è l'Unicredit che nell'insieme ha assunto autorizzazioni per quasi 541 milioni di euro, il 19,6% sul totale. Tra l'altro l'Unicredit ha triplicato il valore della propria operazione nel settore perché ha avuto un nuovo impegno nel settore militare, nel fatto che ha avevo la notizia da qualche parte, ma potete trovarle sul sito queste cose, su degli addestratori caccia, per addestrare i piloti di caccia per Israele. Commercia tantissimo con Israele, commercia questi milioni di euro proprio per investe questi soldi proprio su questo commercio di addestratori. Quindi oltre alla posizione altissima, siamo al terzo posto in Italia, in più a questo commercio di cui si è avuto notizia ultimamente. Ad esempio la San Paolo per 3 anni non rientra nella classifica, quindi c'è già una banca in Italia che non commercia, che non usa questi soldi per questo. Poi c'è la banca Etica, ci sono altre banche.
Scusi, ne manca una, per esempio.
Lo IOR è di un altro stato, Siamo nello Stato Vaticano, questo è lo Stato italiano. Sì, ma no, non entriamo in queste. È inutile sparare contro la Croce Rossa, quindi. Io vi ho messo nell'ultima pagina delle citazioni che non abbiamo potuto citare, perché sennò qui il tempo non tiene più. Sono delle citazioni secondo me importanti, vorrei soltanto, possiamo leggerne qualcuna. Anzitutto la prima. Voi sapete che il cristianesimo è stato così oggetto di, diciamo così, l'impero romano è sempre stato famoso per la sua tolleranza verso tutte le credenze religiose. Molto tollerante con tutti, fino a quando non è venuto fuori il cristianesimo. Come mai ha cominciato a perseguitare il cristianesimo? Perché? Ma perché finché c'erano religioni da sacrestia, cioè che si in qualche modo facevano i loro riti, sgozzavano agnelli, bruciavano incensi, pregavano dalla mattina alla sera, facevano processioni, gridavano il loro Dio, e i romani questo dice vabbè, facciamo anche noi, diamo l'Olimpo anche noi, non è un problema. Quando è sorto il cristianesimo ha cominciato a instillare in qualche modo una mentalità altra, e tutto quello che abbiamo detto oggi, si può vivere fuori da questo sistema. Si può cominciare a vivere fuori dal potere, dall'avere, dal successo, si può cominciare a vivere in un altro modo, e capite che le basi cominciano a scricchiolare. Chi sono questi qua che cominciano a ragionare così? Ma qui siamo messi male. L'uguaglianza, il benessere per tutti. Tenete conto che il potere romano aveva un bisogno di una percentualità di schiavi immensa. Si pensa che il rapporto fosse 9 a 1, cioè 9 schiavi per un romano, per sostenere le tenore di vita di un romano. Quindi, ma questi qua siamo folli. E questa cosa, la persecuzione è andata avanti fino a quando? Fino a quando, guarda caso, arriva Costantino, siamo nel IV secolo, epoca bizantina, e il cristianesimo comincia a diventare religione di Stato. È finita. Sono mancati i martiri, cioè non c'è più nessuno che si potesse dare la testa. Prima, quando erano in nascondimento, professavano queste cose, erano anche disposti. Poi arriva
la religione di Stato, possono professare, cominciano a accorgersi che tutto sommato vivere in questo sistema non è poi così tanto male, comincia a innacquarsi un po' tutto, nasce il martirio bianco, cioè il monachesimo, martirio di sangue, comincia il martirio bianco, cioè una vita claustrale, cioè vivere in maniera altra. E allora, quinto secolo, Ilario di Poitiers scrive questa cosa. E ditemi se non sembra di sentire un profeta oggi. Siamo nel quinto secolo, il cristianesimo è appena diventata religione di Stato. Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga. Non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre. Non ci confisca i beni, dandoci la vita, ma ci arricchisce per darci la morte. Non ci spinge verso la libertà, mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù, invitandoci e onorandoci a palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro. Concludo dicendo che le cose che abbiamo detto oggi pomeriggio possono sembrare utopia. C'è un personaggio che si chiama Helder Câmara, grande prete, vescovo brasiliano, chiamato il vescovo delle favelas, che ha detto: ma l'utopia va benissimo. E cosa scrive? Quando si sogna da soli, non è che un sogno quando si sogna in molti è già realtà. L'utopia condivisa è la molla della storia. Non bisogna aver paura di essere solo una goccia d'acqua. Sono le gocce d'acqua riunite che formano gli ruscelli, i fiumi, gli oceani. E bisogna ricordarsi che alla sorgente non ci sono molte gocce d'acqua riunite. Non bisogna aver paura di essere impotenti di fronte all'onnipotenza dei dirigenti e dei governi. Loro passano, il popolo rimane. Non bisogna aver paura di essere considerati semplici di fronte alla scienza dei sapienti e degli specialisti. Non è necessario formulare teorie per immaginare e vivere la giustizia e la solidarietà. L'augurio che mi faccio, io personalmente, poi alla fine c'è una bella citazione di Seneca, l'augurio che mi faccio è che cioè l'incontro di oggi ha dovuto soltanto dire così, che il Vangelo parla di queste cose, che il cristiano è chiamato perlomeno a conoscere, no? E cercare di vivere per la felicità, per vivere in pienezza, per la felicità, per la vita, no? E questo è il segno di Dio. E allora chissà che si possa, non so come, non so dove, non so quando, è una cosa, sto pensando ad alta voce in questo momento, creare dei gruppi, creare un gruppo di persone magari, no? Che riprendono questi passi, che vadano sui testi, che vedere un po' cosa dice la, così, non dico il catechismo perché pare che il catechismo non conosca la morale sociale, ma le ultime grandi documenti di pastorale, proprio si chiama di etica sociale, ci sono. Di parlare ad alta voce, di confrontarsi magari con qualche economista, ci sono degli economisti cattolici molto in gamba, no? Che continuano a scrivere, con cui si può discutere, no? Quindi io spero che possa nascere così un dopo a tutto questo, che non sia lettera morta. Vi lascio due testi, vi dicevo, molte cose lo tratte da Zanotelli, questo libricino Soldi Evangeli edito da Leni, poi c'è Chiavacci che ha raccolto delle sue lezioni di etica sociale che tenne all'università, c'è quel Gallino Luciano, mi sembra che sia di Torino tra l'altro, che ha scritto su Einaudi Finanza, Capitalismo, la civiltà del denaro in crisi. C'è un testo molto bello secondo me, si chiama Vicari di Cristo, è un testo di molte pagine, questo José Ignacio González Faus, spagnolo evidentemente, ha fatto uscire un'antologia che va dai padri della Chiesa da Gregorio di Nissa, sia orientali che occidentali, fino agli ultimi documenti, dove si parla proprio di ricchezza e povertà. Fa vedere come una certa sensibilità per 2000 anni è continuata, malgrado tutto, e li ha raccolti qui. Questa è l'edizione cartonata, ma c'è anche l'edizione in brossura, questa costa 44 euro, quella in brossura costa, mi sembra, 21 euro. E si trova ancora delle Dioniane, Vicari di Cristo si chiama. Poi si può scaricare da internet Lettera di Ogneto, questa è un'antologia, ma all'interno c'è Lettera di Ogneto, dove di Ogneto è un, non si sa bene chi sia, ma un cristiano dei primi tempi, siamo nel secondo secolo, scrive a questo di Ogneto dicendo: ti spiego chi siamo noi cristiani. Ed è splendido, perché viene proprio fuori in epoca sub-apostolica l'idea che c'era di cristiano. Si scarica da internet, penso se col PDF siano 5 pagine, quindi si fa molto in fretta a leggere. C'è un paragrafo splendido che dice proprio chi è il cristiano. E poi, quello che vi dicevo prima, leggersi l'ultimo documento di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, penso che sia molto interessante. Concludo con una citazione di queste che abbiamo avuto all'inizio di tutto. Giustamente, concludiamo con questa. Laurenti Magesha è un vescovo africano, sempre stato dalla parte del suo popolo. Quando ha cominciato ad alzare la voce per i suoi poveri è stato sgozzato. Comunque, al di là di questo, uno degli ultimi scritti di Magesha era questo. La peggior specie di peccato, di fatto l'unico peccato mortale, che ha reso schiavo l'uomo per la maggior parte della storia, è il peccato istituzionalizzato. Quando il peccato diventa istituzione, nell'istituzione il vizio sembra virtù, si suscita così apatia verso il male. Ogni riconoscimento del peccato è totalmente cancellato. Istituzioni peccaminose vengono assolutizzate, quasi idolatrate, e il peccato diventa mortale in modo assoluto. Grazie.